veramente una scelta dell'orientamento tanto più sensibile come tale, in quanto i dati naturalistici sono nel senso che l'ubriachezza comporti incapacità di intendere e di volere, quindi bisogna quindi dire che il nostro ordinamento, adottando per ragioni di sicurezza una severa disciplina dello stato di ubriachezza, cioè non solo del reato di ubriachezza, ma anche dello stato conseguente di ubriachezza, fa una scelta politica in contraddizione con la realtà delle cose, in contraddizione con la esperienza. L'esperienza ci dice, abbiamo osservato, che come esiste un soggetto immaturo e perciò non valido destinatario delle norme, come esiste un soggetto non sano, affetto da una malattia mentale e perciò non valido destinatario delle norme, così esiste una condizione socialmente rilevabile di mancata capacità di intendere, di mancata capacità di dominare la situazione che si riscontra nella ubriachezza. Ma mentre nei primi casi quello di immaturità e quello di malattia di mente, la disciplina giuridica corrisponde ai dati dell'esperienza e quindi l'immaturo ed il malato sono effettivamente considerati incapaci di diritto penale, non validi destinatari della norma. Invece per l'ubriachezza il giudizio è diverso. Vi sono dei casi nei quali l'ubriachezza è riconosciuta come causa che esclude la capacità di intendere e di volere, e ve ne sono invece altri nei quali, a dispetto della evidenza, la ubriachezza non è considerata una ragione che escluda la capacità di intendere e di volere, e quindi non esclude la capacità penale. E vi ho già accennato al primo caso nel quale la ubriachezza non viene considerata in posizione positiva, un primo caso nel quale la ubriachezza, così come naturalisticamente, anche giuridicamente, esclude la capacità di intendere di volere. Questo primo caso al quale abbiamo accennato nella lezione precedente è della ubriachezza accidentale, ubriachezza determinata non per volontà del soggetto né determinata per imprudenza di lui, ma dovuta ad una circostanza accidentale, a qualche cosa cioè che sfugge al dominio della volontà del soggetto, sia la volontà diretta a realizzare quella condizione sia la volontà, per così dire, indiretta, per la quale la condizione insoddisfacente si realizza per una imprudenza, per una volontà imprudente del soggetto. Fuori di questi casi, quando veramente l'ubriachezza sia casuale, come nella ingestione di bevanda di una reazione alcolica di gran lunga maggiore di quella sopportabile e sopportata, o come nell'essersi trovati involontariamente in ambiente invaso dai fumi dell'acqua, in questi casi l'ubriachezza non si risolve per disposizione normativa, incapacità di intendere, di volere, e dà luogo invece ad una situazione di incapacità che conduce alla impunità del soggetto. È in sostanza assimilato alla generale incapacità di intendere e di volere. Vi è poi un altro caso nel quale la ubriachezza del soggetto non dà luogo alla impunità, in cui si può dire che rimane una assunzione di responsabilità del soggetto. Quella assunzione di responsabilità del soggetto che è la condizione perché egli possa subire il peso della pena. E questo caso si verifica quando il soggetto si è volontariamente ubriacato, come si dice, si è dolosamente ubriacato, e lo ha fatto al fine di commettere un reato nello stato di ubriachezza nel quale gli viene avversato. Lo ha fatto quindi nell'intento di commettere un reato e nella speranza, potremmo dire nella illusione, di trovare in questa condizione di ubriachezza, di naturalistica incapacità, una scusa o un'attenuazione per la responsabilità che gli incombe. E questo è il caso della ubriachezza preordinata, che è precisamente al polo opposto della ubriachezza accidentale di cui ho parlato prima. Nella ubriachezza accidentale il soggetto si trova in stato di ubriachezza suo malgrado, per un caso, per una forza maggiore, al di fuori della sua volontà. Quindi nulla in lui è stato impegnato per cadere nella condizione di ubriaco, con tutti i rischi che questa mancanza di freni che caratterizza l'ubriachezza porta con sé. Nel caso da ultimo considerato, siamo nella posizione opposta, siamo nell'altro emisfero Cioè siamo nel caso in cui il soggetto si ubriaca accettando tutti i rischi che in ordine alla sicurezza dei beni giuridici comporta questa condizione. Ed anzi, positivamente proponendosi di diventare nella ebrietà una forza disordinante della realtà sociale. Cioè il soggetto vuole rompere qualche cosa nell'ordine collettivo e per farlo si mette egli stesso nella condizione di ubriachezza e quindi di naturalistica incapacità, puntando e certamente accettando tutti i rischi che in quella condizione egli non riesca a controllare se stesso e finisca per dar luogo ad una violazione di beni giuridici. Vedete, le due situazioni, l'una è la situazione della ubriachezza che si determina senza alcuna responsabilità del soggetto, e quest'altro caso l'ubriachezza che si determina con una così precisa, così impegnata responsabilità del soggetto, che egli addirittura punta sulla realizzazione delittuosa. Quindi i due soggetti sono entrambi naturalisticamente incapace. Lo è colui il quale si è ubriacato accidentalmente, lo è colui il quale si è ubriacato dolosamente, con preordinazione. Ma gli effetti sul piano giuridico di questa condizione naturalmente, socialmente uguale, la incapacità di intendere e di volere, i riflessi sono diversi. Per quanto riguarda la ubriachezza involontaria, non colpevole, il soggetto è considerato incapace, come dice la realtà naturale. Per quanto riguarda invece il soggetto che determina la propria ubriachezza e la preordina ad una finalità delittuosa, vi è invece una responsabilità. Il soggetto è considerato imputabile, è considerato capace dal punto di vista penale. E questo è abbastanza, anzi, vorrei dire, non è solo considerato capace dal punto di vista penale e responsabile, ma si ritiene che gravi su di lui una maggiore responsabilità. E quindi il caso dell'ubriachezza preordinata comporta una maggiore pena, una pena aggravata, proprio in vista di questa finalità delittuosa che sospinge il soggetto a mettersi in stato di ubriachezza. La spiegazione di questa valutazione che l'ordinamento fa: soggetto ubriaco, naturalisticamente incapace, che è invece soggetto giuridicamente capace. Qual è la spiegazione? La spiegazione è in questo caso abbastanza semplice, che si riconduce ad una dottrina più vasta che ha un suo reale fondamento di logica giuridica. È il caso della cosiddetta actio libera in causa, cioè di una responsabilità che deve avere, come sempre, il fondamento nella libertà, nella consapevolezza, nella capacità di volere, ma ritrova questi elementi non già nel momento e nella situazione nei quali si compie l'azione delittuosa, ma li rileva in un momento precedente e condizionato. Cioè, non v'è dubbio, per stare al nostro esempio, che dal punto di vista naturalistico il soggetto che si è ubriacato a fine di commettere il reato, nel momento nel quale lo commette, non è libero, non è capace, non è suscettibile di ricevere il comando giuridico per osservarlo o non osservarlo, ma comunque riceverlo. Però ci si domanda: c'è qualche cosa che riconduce alla libertà? C'è qualche cosa che riconduce alla responsabilità? C'è qualche cosa di censurabile, non nel comportamento che il soggetto tiene in quel momento, perché egli non è capace di intendere e di volere, ma nel comportamento che il soggetto ha tenuto prima, cioè in quell'ultimo istante nel quale il soggetto è passato dallo stato di coscienza, di libertà, di dominio di sé, allo stato di incoscienza e di mancato dominio di sé che comporta l'ubriachezza. Cioè, si risale all'ultimo momento nel quale il soggetto era padrone delle sue azioni ed ha fatto uso di questa sua libertà, di questa sua facoltà, ubriacandosi liberamente, assumendo cioè la responsabilità di ubriacarsi, e lo ha fatto proprio avendo di mira una finalità delittuosa. Si è, per così dire, trasformato in uno strumento ubriaco, e quindi in uno strumento incosciente di una determinazione delittuosa che egli ha assunto prima e in forza della quale egli si è indotto ad ubriacarsi proprio per commettere il reato e possibilmente darsi una giustificazione. Ora, in questo caso, nel quale un atto di libertà e un'assunzione di responsabilità manca, nel momento nel quale in stato di ubriachezza e di incoscienza si commette il reato, ma un atto di libertà e di responsabilità consapevole si può ritrovare in un momento precedente, nell'ultimo, nel quale il soggetto era libero, dopodiché è diventato schiavo della sua incapacità, diventando schiavo della sua ebrietà, è diventato uno strumento. Ecco, in quel decidere nel passato di ubriacarsi in queste condizioni c'è come la radice, la causa della responsabilità del soggetto, che quindi va fatta retroagire. La capacità non va esaminata nel momento nel quale il soggetto commette il reato, ma va ricercata e ritrovata nel momento nel quale il soggetto si butta nell'abisso della incoscienza, della ubriachezza, con una finalità delittuosa. E quindi questa azione che egli commette da ubriaco non è certamente libera, nel senso che comporti una scelta responsabile del soggetto, non è libera in atto, perché quando il soggetto ubriaco agisce, agisce da ubriaco, inconsapevolmente. Però è libera questa azione, è riferibile al soggetto ed è fondamento della sua responsabilità se si guarda indietro, se si ricerca e si ritrova la causa della situazione di ubriachezza e di conseguente incapacità. E questa causa, della quale il soggetto non può non assumere la responsabilità, questa causa è l'atto di mettersi con intenti delittuosi in stato di ubriachezza. Quindi, come vedete, abbiamo visto gli estremi, i due misteri, dicevo, della casistica per quanto riguarda la situazione di ubriachezza. Il caso della pura accidentalità dello stato di ubriachezza che non comporta responsabilità. Il caso della volontarietà, della preordinazione a fine delittuoso dell'ubriachezza che comporta in causa una assunzione di responsabilità. Per completezza, per quanto riguarda i casi, senza controversie, nei quali da ubriachi si assume la responsabilità, diremo che parimenti considerata causa di esclusione della capacità penale la situazione di cronica intossicazione da alcol. In altri termini, quando l'uso dell'alcol non è più un vizio riprovevole, ma in qualche modo dominabile dalla volontà, quando lo stato di ubriachezza non è più uno stato transitorio, gradevole e pericoloso, ma al quale può subentrare un momento di normalità. Il caso che viene detto di cronica intossicazione è il caso dell'alcolismo vero e proprio. è il caso di un algoritmo che domina così completamente l'organismo del soggetto da fare di lui un malato da intossicazione non saltuaria e superabile, ma cronica, permanente e quindi non più vincibile. Una schiavitù che non è più una cattiva abitudine, ma è diventata purtroppo una reale malattia, una malattia fisicamente rilevabile. E in questo caso siamo di fronte ad una malattia di mente, ad uno stato di incapacità derivante non dalla saltuaria ubriachezza, ma derivante dalla soggezione completa e definitiva dell'organismo del soggetto all'azione dell'altro. Uno di quei casi di non sanità mentale di cui abbiamo parlato, del quale è responsabile l'alcol ingerito in dosi e con continuità tali da fare del soggetto non un vizioso ma un malato. Ne parliamo qui, anche se la collocazione dovrebbe essere altrove nell'ambito delle malattie mentali, per ragione di affinità con il tema della ubriachezza di cui ci stiamo occupando. Ma sia ben chiaro, proprio alla luce di questo riferimento, che i casi di ubriachezza dei quali abbiamo parlato sin qui e gli altri di cui parleremo sono casi di una ingestione temporanea ed efficace, ma non di un mutamento completo della personalità del soggetto. Questo mutamento completo della personalità del soggetto si verifica solo laddove vi è la cronica intossicazione da alcol e stupefacenti. Del resto c'è la fibrillazione con gli stupefacenti e quindi una vera malattia di fronte alla quale il legislatore si inchina ritenendo trattarsi di incapacità penale, salve le misure di sicurezza che debbano essere prese in relazione alla pericolosità del soggetto. E poi il caso intermedio tra il primo e il secondo che noi abbiamo considerato. Primo caso, quello della ubriachezza accidentale. Ci si ubriaca per caso, per sbaglio, per forza delle cose, al di fuori di qualsiasi impegno della volontà del soggetto. E il caso della ubriachezza preordinata, per la quale ci si ubriaca con il preciso intendimento di ubriacarsi e di commettere un reato. Di fronte a queste due ipotesi psicologiche vi è il caso della ubriachezza volontà, in che si distingue l'ubriachezza volontà? Si distingue dalla ubriachezza accidentale, perché nella ubriachezza accidentale, è il caso che fa ubriacare. Nella ubriachezza volontaria il soggetto si vuole ubriacare e si vuole ubriacare in una di queste due forme, che sono quelle proprie del momento soggettivo del reato, e noi ce ne occuperemo più ampiamente, il dolo e la colpa. Cioè si può volere la ubriachezza nel senso stretto, specifico, io mi voglio ubriacare. Si può volere indirettamente l'ubriachezza, caso della colpa. Quando io non voglio ubriacare, ma nel bere ho degli eccessi imprudenti, ho delle facilonerie, ho delle incurie, per cui mi trovo ubriaco, non volendolo essere, ma non avendo curato di porre in essere tutti quegli accorgimenti e quei freni che permettono di non cadere nello stato di ubriachezza. Non voglio ubriacarmi, ma sono stato imprudente nell'uso di questa bevanda. Non volendo la condizione di ebrietà, mi sono tuttavia aggiunto per non essere stato sufficientemente attento a quello che facevo. La legge accomuna questi due modi di ubriachezza. Nella qualifica più generale di ubriachezza volontaria, a differenza di quella involontaria che si verifica per accidentalità. Ubriachezza volontaria, dolosa o colposa, ubriachezza voluta o ubriachezza procurata per leggerezza, per inettitudine, per imprudenza. Ma la distinzione deve essere fatta non soltanto di fronte al caso della ubriachezza accidentale, di fronte alla quale c'è un di più. Nell'ubriachezza accidentale si diventa ubriachi per puro caso, senza alcuna propria volontà né imprudenza. Nella ubriachezza volontaria si diventa ubriachi per volontà diretta o per imprudenza. Ma c'è qualche cosa di meno di quella condizione di ubriachezza preordinata di cui avevo parlato prima. Nella ubriachezza preordinata, che prevede la responsabilità con una aggravante, come ho detto, io non solo mi voglio ubriacare, ma mi voglio ubriacare per avvalermi di questa condizione per una più agevole commissione del reato. Questo di più, questo intendimento delittuoso non c'è invece nella ubriachezza puramente volontaria. C'è certamente un impegno della volontà, perché io mi ubriaco volontariamente o almeno imprudentemente, ma non penso certamente, mentre mi ubriaco così, che in quella condizione io potrei trovarmi a commettere un delitto. Cioè, mentre è piena la volontà di ubriacarsi, non è presente come fatto preordinato lo sbocco della ubriachezza del delitto. E quindi è una situazione certamente diversa e che meriterebbe di essere trattata in modo diverso. Ora bisogna dire che la massima parte delle incertezze della dottrina, dei punti interrogativi che la dottrina pone in merito all'ubriachezza, riguarda proprio questo caso, il caso di chi si ubriachi volontariamente o imprudentemente, ma al di fuori di un proposito delittuoso. Ebbene, il nostro codice che cosa fa? Considera il soggetto volontariamente o imprudentemente ubriaco come capace di intendere di volere, e quindi pone a suo carico la responsabilità del delitto che egli abbia commesso senza preordinazione, ma semplicemente per quella mancanza di freni inibitori che si verifica in una personalità diventata ubriaca volontariamente o imprudentemente, anche se essa non pensava certamente che sarebbe passata dalla più o meno gradevole condizione di ebrietà alla commissione di un reato e di una rottura con l'ordine giuridico. Quindi la pena, il nostro sistema penale è severo propriamente in questo caso, ed ecco perché si capisce l'ubriachezza preordinata non solo comporta una responsabilità, ma richiede una aggravante. Il reato commesso dal soggetto ubriacato per apreorillo in cefalione è completamente comune, perché questi due modi di ubriacamente per poterlo differenziare nella dal reato commesso generale di ubriachezza volontaria, a differenza dall'ubriaco che non aveva la involontaria che si verifica per questi accidentalità. Ubriachezza volontaria, dolosa o colposa, ubriachezza voluta o ubriachezza procurata per legge, intendimenti, prezza per delittuosità, per ora l'imprudenza che fa il nostro legislatore e deve essere fatta. Nessuna, non è soltanto città e nessuna responsabilità di fraccontezza, e fu il caso dell'auto del caudale che si accetta responsabilità di fenato da quale c'è un male, e quindi riconoscimento di un'ubriachezza accidentale di vita se è ubriaca perché essa puro cadesse con le volontarie propria volontà dolorosa prudenza o nell'esperienza volontaria, ma non l'aria sedenta preordinata per volontà di responsabilità o di terra imprudente, quando il soggetto al agire cosce di quella che è l'altra condizione di ubriachezza, reologia di intento commettere il reato. Ma il massimo delle incertezze, il massimo dei dubbi, si hanno, io avevo parlato prima, nella ubriachezza proprio per questo caso, ordinata, che prevede la responsabilità, credo che sia fuori di vita la corruzione della intrapagina e la intimità di come ho detto, che si io trovo, non solo mi voglio ubriacare, ma mi voglio ubriacare per avvalermi di questa condizione per una più agevole commissione offerta un vino di alta gradazione. Questo dice della quale non aveva conoscenza, è comprensibile che sia unito con un aggravante o meno chi opera in stato di incapacità, ubriachezza nella specie, procuratasi proprio nell'intendimento di commettere il reato, quale scusante si potrebbe trovare in questo caso se taluno ha usato la sua libertà per togliersi la libertà di intendere, di volere e lasciare così scatenare il suo organismo nell'azione dell'impunità. Quindi questi due casi estremi, la impunità dell'uno e la punibilità più o meno aggravata dell'altro, non determinano delle riserve. Quello che determina delle riserve è proprio il caso della ubriachezza volontaria, dolosa o colposa, ma non preordinata. Cioè quando non sono una città, è un soggetto che non si cura, che cosa non compie per la società, la legge finita. Ubriaca che non lesa pagare sicuramente vita che volontà non si cura, ma che non è per la società un impegno a di ubriacare o si può ma non ha in mente. Allora all'inizio della nostra esposizione comunque è unita questa cosa, quindi abbiamo all'inizio fatto della nostra esposizione che volontariamente o anche solo imprudentemente che io mi sia ubriaco di un comune volontariamente e quindi istante o almeno incapacitamente questa lo fa per quello che esso ha, ma non penso di dicevo certo questo fa di me e per i rischi spesso in molti volontariamente o anche solo in mentre meglio inviate stato così che in quella condizione tutto questo è già il mio potrebbe detto di trovare la ruzione di una sanzione penale come che si esprime nel reato di ubriachezza per ma quello che si tratta di sua qualità di cosa di più che mentre è piena la volontà di ubriacare si è cioè non integri in esso in altri che come fatto vedi tutto quello che è già di trovare in auge di armonia tra con la situazione quindi c'è una situazione l'opposto penale poco della che è come una situazione del
con il senso di un reato per una vita futura che ha
volta. Questo è il più grande di domani, ultimo, veramente intravena di carte di fronte agli altri che sono chiari o come caso di impunità o come caso di responsabilità. Questo è un modo prima del ovviamente questo caso intraterreno e sempre vedete perché la presenza di domani ultima volta prima delle vostre a quando lo servizio di passo il sacrificio che prenderanno abbiamo una volta di tanti al fondo si si capisce che abbiamo l'ubria che ha preordinato non solo con voi portate al terreno con responsabilità al fondo ma il fondo richiede una aggiornata gravemente per poterlo differenziare dal reato commesso dall'ubriaco che non aveva questi intendimenti delittuosi. Allora la gradazione che fa il nostro legislatore è questa, nessuna capacità e nessuna responsabilità se l'ubriachezza è frutto del caso, responsabilità penale normale e quindi riconoscimento della capacità se la ubriachezza è volontaria, dolosa o colposa, ma non preordinata, responsabilità aggravata quando il soggetto agisce in stato di ubriachezza procuratasi nell'intento di commettere il reato. Ma il massimo delle incertezze, il massimo dei dubbi si hanno proprio per questo caso. Credo che sia fuori discussione la incapacità e la impunità di colui che si trova ubriaco perché gli è stato offerto un vino di alta gradazione della quale egli non aveva conoscenza. È comprensibile che sia punito con un aggravante o meno chi opera in stato di incapacità, ubriachezza nella specie, procuratasi proprio nell'intendimento di commettere il reato, quale scusante si potrebbe trovare in questo caso se taluno ha usato la sua libertà per togliersi la libertà di intendere, di volere e lasciare così scatenare il suo organismo nell'azione delittuosa. Quindi questi due casi estremi, la impunità dell'uno e la punibilità più o meno aggravata dell'altro, non determinano delle riserve. Quello che determina delle riserve è proprio il caso della ubriachezza volontaria, dolosa o colposa, ma non preordinata. Cioè quando in sostanza vi è un soggetto che compie l'attività non lecita non sicura per la società di ubriacarsi, ma non ha in mente alcun proposito delittuoso. Allora ricordiamo che l'ubriachezza, come dicevamo all'inizio della nostra esposizione, è comunque un inno. Quindi questo fatto di porsi volontariamente o anche solo imprudentemente in stato di ubriachezza, in stato di incapacità, per quello che esso ha di disdicevole, questo fatto, e per i rischi in esso impliciti, tutto questo è già oggetto di una valutazione, di una sanzione penale che si esprime nel reato di ubriachezza. Ma qui si tratta di qualche cosa di più, si tratta di trovare e di trovare in armonia con i principi il fondamento della responsabilità per il reato commesso in quello stato di insicurezza che è la condizione dell'ubriaco, una insicurezza che già ha fatto intervenire l'ordinamento giuridico. Cioè quando non soltanto vi è un pericolo, come sempre quando ci si ubriaca, ma quando il pericolo si è tradotto in un danno ed il soggetto del quale si temeva perché ubriaco è diventato l'autore di un reato, non si teme più soltanto, si è dinanzi alla dolorosa espressione dello scoordinamento che c'è nel soggetto ubriaco. Quindi il soggetto già punibile per ubriachezza in più ha commesso un preciso reato, nel quale bisogna stabilire la responsabilità e il fondamento e la misura della responsabilità. Questo è il caso veramente intricato di fronte agli altri che sono chiari o come caso di impunità o come caso di responsabilità. Questo è un nodo intricato sul quale ci intratterremo brevemente nella lezione di domani, ultima prima delle vostre vacanze pasquali, che premieranno la vostra solerzia, il vostro spirito di sacrifici. Abbiamo qui la testimonianza. Alfonso, Pises, Viaggi, Bosco.